Geronimo. Storia e memoria con Alessandro Bertellotti.
Quando canteremo il tempo delle ciliegie, gli allegri usignoli e merli burloni saranno tutti a festeggiare. Le belle avranno la follia in testa e gli amanti il sole nel cuore. Quando canteremo il tempo delle ciliegie, canterà ancor più il merlo burlone. Ma è breve il tempo delle ciliegie, dove si va a cogliere i sogni con due paia di orecchini. Le ciliegie d'amore amano gli altri, cadute sotto le foglie, come
Les guérosignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, si fleura bien mieux.
Il tempo delle ciliegie qui nella versione di Charles Trenet per ricordare la Comune di Parigi. Una esperienza brevissima, quella vissuta dalla capitale francese poco dopo la sconfitta nella guerra franco-prussiana, poco più di due mesi dal 18 marzo al 28 maggio del 1871. La città si ribellò, cacciando il governo guidato allora da Adolphe Thiers. Elesse il nuovo esecutivo della città, avviò una serie di riforme come la scuola laica e gratuita, nuovi decreti per la tutela dei lavoratori e tutti i cittadini vennero armati. Ma quella esperienza sarà destinata a essere soffocata nel sangue dal governo e dall'Assemblea nazionale che si erano stabiliti a Versailles. La repressione fu durissima, tra le 20 e le 30.000 persone furono uccise. Non ci sono dati attendibili, moltissime le deportazioni e le condanne a pene detentive e tanti comunardi fuggirono all'estero, anche e soprattutto in Svizzera, come scopriremo tra poco.
J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises.
Quei giorni della Comune di Parigi da allora oscillano sempre tra mito e realtà, nelle parole degli storici, delle organizzazioni del lavoro e degli esponenti politici di spicco di tutta Europa. Il tempo delle ciliegie ne è un esempio. Composta nel 1867 da Jean-Baptiste Clément, che partecipa agli scontri per la difesa della città, mai cantata durante la Comune, ne è comunque il simbolo. Non c'è artista francese che non l'abbia eseguita, racconta quell'esperienza unica e irripetibile insieme ad altri brani musicali, a pagine di letteratura, a pubblicazioni in Francia e nel resto d'Europa. Parleremo della Comune di Parigi con la professoressa Maria Grazia Meriggi, saggista, storica sociale dei mondi del lavoro in Europa tra 800 e 900 e già docente di storia contemporanea all'Università di Bergamo.
Paris, cette ville aimable, qui donc ose la siéger, serait-ce cet étranger qu'avec un accueil affable, elle admettait dans son sein, oui, c'est lui son assassin, c'est d'accord.
Professoressa Meriggi, per comprendere la Comune di Parigi bisogna fare un passo indietro. I primi vagiti di quella che sarà l'esperienza della Comune si percepiscono con la caduta di Napoleone III e la nascita della Repubblica nel settembre 1870 come risposta al fallimento della monarchia. Perché?
La cosa su cui riflettere innanzitutto è la caduta di Napoleone così brusca in seguito alla sconfitta militare. Secondo la occhiuta polizia dell'impero, Napoleone III era stato da giovane un cospiratore, quindi aveva una sensibilità finissima per le pieghe della pubblica opinione e aveva messo in piedi una polizia molto capillare e apparentemente c'era almeno un consenso passivo della popolazione. Dopo 15 20 anni di repressione della libertà politica. In realtà, col corso dell'impero, hanno continuato, per così dire, a sopravvivere e a riprodursi le tradizionali opposizioni, quella, diciamo, di natura più montagnarda, repubblicana, che si ispirava alla tradizione giacobina, e le numerose, ma ancora embrionali, esperienze di organizzazione operaia che cominciavano a farsi strada, siccome lo sciopero era vietato, le forme di resistenza erano vietate, le manifestazioni di questo tipo di protagonismo sociale si rifugiavano, per così dire, nelle società di mutuo soccorso. Ma nel 64, su pressione di suoi consiglieri, cosiddetti ralliés, cioè ex repubblicani che si erano rassegnati, diciamo, a cooperare con l'impero, c'è una svolta nota come svolta liberale, che concede in modo estremamente contraddittorio, faticoso, la libertà di sciopero, purché non violi la libertà del lavoro, cioè sostanzialmente purché non ci siano manifestazioni di pressione verso i compagni di lavoro perché scioperino. E questo risulta molto faticoso da accettare alla rete dei prefetti, infatti ci sono numerosi appelli ai prefetti perché non continuino a arrestare i meneur degli scioperi. Però si installa una maggiore libertà associativa che segna una svolta radicale. Infatti nel 64, di ritorno da Londra, da una grande esposizione universale, delegati operai, c'è la fondazione della sezione francese dell'Internazionale, dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, cioè l'Internazionale di Marx. È lì che cominciano, diciamo, ad estendersi in modo abbastanza organizzato delle forme di opposizione più sociale che politica all'impero. E nella caduta militare, sconfitta effettivamente non del tutto prevedibile, ma la caduta dell'impero, sicuramente c'è una manifestazione popolare a Parigi, però viene subito requisita dalla opposizione ufficiale repubblicana moderata, e lì si apre una contesa politica e sociale fra la Repubblica moderata instaurata alla fine dell'impero e quella pulsione, potremmo dire, popolare, repubblicana, patriottica e ribelle di Parigi. Parigi non solo, perché dopo la proclamazione della Comune di Parigi altre città, Narbona, Lione, si formano, però il centro del movimento è sicuramente Parigi.
Si hanno già dunque alcune avvisaglie di quanto sarebbe accaduto poi nel marzo 1871, ma si ha anche l'impressione che Parigi non sia ancora pronta alla nascita della Comune. In effetti la città era sotto assedio e in quell'atmosfera, tra guerra e rivolta contro la monarchia, si svolgono le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea nazionale.
Effettivamente, fra la caduta dell'impero e la proclamazione della Comune ci sono di mezzo dei tentativi di manifestazione repubblicana, diciamo di sinistra per essere insomma semplici, che sono fermate, bloccate dalla polizia, e poi soprattutto ci sono le elezioni a suffragio universale dell'Assemblea nazionale, cioè per così dire tappare i buchi di questo consenso a questo governo che nasce raccogliendo tutti i limiti dell'impero, viene proclamata la elezione a suffragio universale di una assemblea nazionale. Viene imposta una campagna elettorale in gran fretta in cui i repubblicani non hanno i mezzi, gli strumenti per farsi sentire ovunque nel paese, e quindi si crea una assemblea nazionale maggioritariamente monarchica, comunque moderata, e incline a ratificare l'armistizio che era stato condotto, era stato concluso alla fine di gennaio, e quindi a questa assemblea dovrebbe prevalere un'opinione pubblica di capitolazione e di chiusura della ribellione che questa sconfitta aveva provocato, si oppone subito Parigi.
Ecco, quale a questo punto il ruolo della Guardia Nazionale? La svolta è proprio il tentativo di difesa delle armi che si trovano a Parigi.
L'occasione contingente della rivolta parigina è il fatto che con l'armistizio è necessario consegnare le armi, e quando l'esercito tenta di far consegnare le armi che stavano a Montmartre, i cannoni di Montmartre, c'è una ribellione popolare, si dice addirittura di donne, di lavandaie che andavano al lavoro, insomma una manifestazione, diciamo, di difesa delle armi, quindi di difesa anche patriottica, con una fortissima partecipazione popolare, in cui i soldati fraternizzano con i ribelli, quindi evidentemente con una dinamica che è caratteristica di molte rivoluzioni vittoriose, cioè l'esercito che, essendo di leva durante le guerre, quindi composto di persone di origine popolare, passa dall'altra parte, insomma. Quindi è una dinamica politica, ma soprattutto sociale.
Arriviamo allora al 18 marzo 1871. Siamo in un momento molto particolare. Il governo e l'Assemblea nazionale sono a Versailles, al di fuori della città. Nella parte occidentale sono presenti ancora le truppe prussiane. Come si guarda a questo punto al ruolo della storia e alla rivoluzione francese, che sembrano ispirare la comune? Si trovano alcuni simboli, come il calendario della rivoluzione, e se ne eliminano altri, come la colonna Vendôme, il simbolo delle battaglie di Napoleone.
È uno dei fatti più clamorosi, importanti. Questa è la colonna Vendôme, ne parliamo magari un po' dopo, perché ci permette di sottolineare anche una partecipazione di un mondo artistico, diciamo di un mondo di emarginati dalla festa imperiale, anche magari di grandissimi artisti che però erano stati ai margini della vita imperiale e che ratificano questo atto. Allora, sulla rivoluzione, che è stata tra l'altro una grande avventura iconoclasta, per dire quanto della comune si ispira alla rivoluzione dovremmo fare un discorso lungo. Sul rapporto in generale della sinistra operaia dell'Ottocento con la tradizione della rivoluzione francese, se c'è un accenno, diciamo, se c'è un riferimento, è attraverso la mediazione del 48, cioè la comune è popolata, animata non tanto dai suoi dirigenti, cui i nomi sono di grande interesse, hanno governato 2 mesi, quindi non sono i dirigenti che contano la comune, quello che conta la comune sono il popolo di Parigi. Allora le rivendicazioni, gli obiettivi, soprattutto le decisioni sociali della comune hanno ancora molto della Repubblica del 48, del periodo da maggio all'insurrezione del giugno. Quindi il riflesso della rivoluzione francese passa attraverso questo richiamo al 48. Però certamente c'è un elemento che nella comune vive il richiamo alla rivoluzione francese, o meglio all'esperienza giacobina della rivoluzione francese, perché la rivoluzione francese non è un tutto, anche se ci sono degli storici francesi che hanno proclamato che la rivoluzione è un tutto, ma soprattutto politici come Clemenceau, ma in realtà la rivoluzione francese è percorsa a sua volta da grandi conflitti di classe. Allora c'è un riferimento alla comune di Parigi, al rapporto fra la comune di Parigi e il movimento sanculotto nell'anno 1, l'anno 2 della Repubblica, quindi prima della caduta di Robespierre, dal 92 al 94, diciamo. Quelli sono gli anni dove il governo tenta una politica relativamente egualitaria, imponendo il calmiere dei prezzi soprattutto, anche se dall'altra parte il calmiere dei salari, e questo suscita anche tensioni nel mondo operaio, e c'è sicuramente un riflesso di questo tipo, ma soprattutto è una cosa che, per esempio, nella cultura, non dico storica, ma media italiana, è poco percepibile. C'è un legame fra la patria e la rivoluzione, cioè nella sinistra francese, nonostante episodi, ovviamente periodi nei quali si rivendica di più l'odio per l'esercito, la ribellione antistatale, corre una specie di filo continuo di identificazione della patria con la patria della rivoluzione. E quindi, indubbiamente, certo, la comune è un intreccio di internazionalismo, perché per esempio la comune proclama che non solo possono eleggere, ma essere eletti gli stranieri residenti, cosa assolutamente innovativa, ma anche la difesa della patria in armi, della patria insorta contro al tempo stesso i reazionari prussiani e l'imperatore che ha consegnato la patria ai prussiani.
Finché ci illuderemo a vedere in ogni sobbollimento francese la possibile decisione dei fati europei, non penseremo a vincere. Aspetteremo la vittoria d'altrove. Finché non sapremo il giusto valore e la missione dell'istituzione che vorremmo sostituire alle caduche istituzioni esistenti e non ci atterremo fermissimi con amici e nemici a quel concetto, non saremo degni di vincere. Non vince durevolmente se non chi segna vincendo un grado superiore sulla scala del progresso verso il bene comune.
Così scrive Giuseppe Mazzini nel 1871, appena rientrato dall'esilio nella città di Lugano. Professoressa Merigi è solo un esempio della grande attenzione che la Comune di Parigi riscuoteva negli attivisti politici del tempo. È facile comprendere perché. Qual è però il ruolo degli artisti per promuovere le idee e la realtà della Comune?
Il ruolo degli artisti è questo. È importante dire che per artisti, per la Comune, che si uniscono in associazione, che danno consigli, che intervengono nelle scelte, gli artisti sono il grande pittore, ma anche lo scalpellino, ma anche l'operaio ultraqualificato, e aderiscono con entusiasmo alla Comune, per esempio il grandissimo Courbet, che è uno dei promotori, o comunque ha avallato l'abbattimento della colonna Vendôme, che era appunto il segno dell'esaltazione dell'esercito che opprime gli altri popoli. Il povero Courbet è stato arrestato dopo la caduta della Comune, liberato, temeva un secondo processo, è espatriato in Svizzera pure lui, e è stato perseguitato per tutto il resto della vita che gli restava dai debiti, perché tutti i suoi beni erano stati confiscati per il risarcimento dell'abbattimento della colonna, che naturalmente non era sua sola responsabilità, ma era il nome più famoso fra quanti avevano avvalato. Ma per esempio sostiene la Comune, anche se in modo meno militante, Daumier, il grande disegnatore caricaturista che aveva messo in scena la voracità borghese di tutto il periodo di decenni precedenti. Aderisce alla Comune come artista un bronzista molto bravo che si chiamava Zéphirin Camélinat, che avrà una vita molto attiva nella costituzione delle prime organizzazioni operaie e poi vive talmente tanto da riuscire ad aderire al Partito Comunista, al Congresso Ture, una di queste vite che attraversano la storia. Oppure un operaio di nome Perret, che è il padre di Auguste Perret, del grande costruttore che ha inventato l'uso artistico del cemento armato. Quindi c'è un intreccio fra mondo del lavoro e un mondo del lavoro ancora largamente artigianale. Questa grande liberazione, questa grande festa, che nonostante le condizioni spaventose, la fame, invade la popolazione parigina, cioè c'è una dimensione di invenzione della vita quotidiana che caratterizza questi pochissimi mesi della Comune e che gli artisti fanno propria.
Lei ha accennato al ruolo degli artisti e dei lavoratori. La Comune vive solo una settantina di giorni, ma il ruolo dei lavoratori appare decisivo. Come questa eredità verrà utilizzata in futuro dalle associazioni dei lavoratori?
Bisogna dire brevemente quali sono le misure sociali della Comune. E le misure sociali della Comune, come ho già accennato, sono fondamentalmente, recuperano molte richieste che erano state brevemente ottenute e poi abrogate nell'esperienza del 48. Quindi viene abolito il lavoro notturno delle panetterie, poi vengono requisite fabbriche e manifatture abbandonate dai proprietari, che vengono assimilati a dei disertori dalla patria in pericolo. Il decreto prevede di assegnarle a cooperative indennizzando i proprietari, quindi in fondo una misura abbastanza moderata, un indennizzo che doveva essere fissato da un tribunale arbitrale. Poi viene discussa la riduzione dell'ora di lavoro a 10 ore e l'elezione dei dirigenti delle imprese e dei giudici. Questo era stata una richiesta del 48. Vengono abolite le multe e le trattenute sui salari nelle imprese pubbliche e private, un salario minimo per gli appalti pubblici e anche sono soppressi gli uffici di collocamento privati, odiatissimi dai lavoratori, che letteralmente salassavano gli operai, sostituiti da uffici municipali. Poi la proroga degli sfratti, la restituzione degli strumenti di lavoro dato impegno ai Monti di Pietà, insomma delle rivendicazioni assolutamente che riproducono le esigenze della vita quotidiana di Parigi, dove non solo i salari erano bassi, ma c'era una grande difficoltà nel trovare casa e dove nella città, anche nonostante le grandi innovazioni dell'impero, sopravvivevano condizioni di lavoro davvero penose, pesanti, degradanti, come i romanzi di Zola ancora ci dicono.
Finisce l'esperienza della Comune e oltre a 87.000 soldati francesi accolti nella Confederazione al termine della guerra franco-prussiana, la Svizzera diventa terra di accoglienza per moltissimi comunardi scappati da Parigi. Quale il ruolo della Confederazione a questo punto?
Naturalmente alla caduta della Comune c'è una repressione di una violenza inaudita, tanto che le migliaia di morti della Comune hanno proprio letteralmente salassato una generazione di militanti operai. Quindi il primo congresso corporativo operaio si svolge nel 1876 a Parigi, è proprio il ritorno dopo un lutto, non sappiamo neanche il numero dei feriti, in quanto molti feriti non andavano a farsi curare negli ospedali nel timore di essere arrestati. E qui può naturalmente fugge, e due sono i paesi di accoglienza di questi rifugiati, l'Inghilterra e la Svizzera. Ci sono artigiani, lavoratori che emigrano, di nomi non noti, e poi ci sono Benoît Malon, Paul Bruce e Gued che passano dalla Svizzera. Alcuni di loro vi si fermano, altri come Benoît Malon passano dalla Svizzera per arrivare in Italia e vivranno a lungo a Milano, avendo anche un flusso nella formazione culturale del movimento socialista italiano. Ma quello che è interessante è che la Francia, che ha emanato immediatamente dopo la fine della Comune la nuova Repubblica conservatrice, ha emanato una legge contro l'Internazionale ritenuta colpevole di questa insurrezione, quindi inizia una persecuzione vera e propria degli scambi fra un paese all'altro e la Francia chiede l'estradizione di questi rifugiati e la Svizzera lo rifiuta, dimostrando anche l'isolamento diplomatico di questa furia repressiva che continuava negli anni 70.
Era la professoressa Maria Grazia Merigi, saggista, storica sociale dei mondi del lavoro in Europa tra 800 e 900 e già docente di storia contemporanea all'Università di Bergamo. Per approfondire la breve ma intensa vita della Comune di Parigi del 1871 vi segnalo, della professoressa Maria Grazia Merigi, nostra ospite a Geronimo, l'Internazionale degli operai, le relazioni internazionali dei lavoratori in Europa tra la caduta della Comune e gli anni 30, Franco Angeli editore, e la Comune di Parigi e il movimento rivoluzionario socialista in Italia tra il 1871 e il 1885, edizioni La Pietra. Inoltre Georges Haupt, l'Internazionale socialista dalla Comune a Lenin e Einaudi, e Innocenzo Cervelli, le origini della Comune di Parigi, edizioni Viella. Tutti questi volumi sono disponibili nelle biblioteche cantonali. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione, Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.